Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: la pietra tombale della democrazia israeliana. Il Parlamento approva la legge sulla pena di morte, un disegno pensato per applicarsi solo ai palestinesi, il passo definitivo nello stato di apartheid. Negoziare con le bombe. La guerra in Iran continua senza prospettive chiare. Israele intanto intensifica il suo attacco in Libano. Stati Uniti, per il 45esimo giorno, continua lo shutdown parziale che sta creando il caos degli aeroporti, ma la presenza di ICE a gestire la sicurezza potrebbe andare oltre l'emergenza. Ungheria, più si avvicina al giorno delle elezioni, più accesa diventa la sfida tra il partito di Orban e l'opposizione. Nel mirino anche i giornalisti indipendenti. Francia, la leader dei Verdi Tondelier, annuncia la sua gravidanza ma non rinuncia alle presidenziali del 2027. Online gli utenti criticano la sua scelta. Odio, l'iniziativa lanciata dal governo spagnolo di Pedro Sanchez per monitorare i contenuti di hate speech sui social network. Rubrica sportiva, la nazionale bosniaca questa sera sfida l'Italia per l'ingresso ai mondiali, una squadra ancora frutto delle divisioni del paese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha duramente criticato l'approvazione da parte del Parlamento israeliano della legge sulla pena di morte, che ha definito profondamente discriminatoria, avvertendo che la sua applicazione nei territori palestinesi occupati costituirebbe un crimine di guerra. Ieri infatti la Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte per atti di terrorismo, una legge che essenzialmente è scritta in modo tale da valere solo per i palestinesi. La legge è stata approvata con 62 voti a favore e 48 contrari. Ne abbiamo parlato con Anna Foa, storica, autrice del libro Il suicidio di Israele.
La pena di morte c'era, ma non era usata praticamente, è stata usata per i civili solo con Eichmann e prima in un altro caso ambiguo in cui era un ex soldato accusato ingiustamente di tradimento. È stata usata con Eichmann e ha suscitato anche grossi dibattiti, c'è tutta un'ala di intellettuali, da Buber a altri intellettuali che hanno sostenuto che Eichmann non doveva essere giustiziato, perché in realtà l'esecuzione della pena di morte non avrebbe risarcito in nessun modo gli ebrei morti nella Shoah, ma avrebbe invece macchiato la morale di Israele. Ecco, quindi questa pena di morte è stata abolita formalmente nel 1954, adesso ritorna, ma ritorna solo per i palestinesi, e questo vuol dire una cosa gravissima, cioè vuol dire che Israele ha due diritti diversi etnici, valutati etnicamente, uno per gli ebrei e uno per i palestinesi, e questo vuol dire apartheid. Quelli che fino ad ora hanno contestato l'uso del termine apartheid, giustamente dicendo fra l'altro che era soprattutto nei territori occupati e non dentro Israele, adesso sono costretti a rimangiarsi le loro opinioni, perché in realtà è il Parlamento israeliano che vota una legge di apartheid.
Ecco, tra l'altro una legge che è stata votata anche da alcune parti dell'opposizione, diciamo così, quindi politicamente anche ha un significato questa approvazione.
Sì, è stata votata anche da alcune parti, è stata votata anche da Lieberman in particolare, è stata dal suo partito, ma non è stata votata dalla parte, diciamo, ex laburista, ci sono delle opposizioni anche all'interno del Parlamento, per esempio il partito Hadas, che è il partito arabo-israeliano, arabo-ebraico, diciamo così, dentro Israele, molto contestato dal governo, con tutta una serie di problemi di cacciate di uno dei loro membri del Parlamento quando aveva pronunciato la parola genocidio, eccetera, adesso sembra che si rivolgerà alla Corte Suprema. Io sono molto scettica sulla possibilità della Corte Suprema di intervenire contestando una legge che dentro Israele, da parte della destra israeliana, è così propagandata e considerata una sorta di grande vittoria, anche se tutto il mondo gli si oppone.
Abbiamo anche visto i festeggiamenti di Ben-Gvir in Parlamento dopo l'approvazione e insomma sono festeggiamenti che perlomeno visti da qua fanno abbastanza rabbrividire.
Guardi, io penso che questa è la pietra tombale della democrazia israeliana, già aveva molti limiti, era molto difficile dire che Israele era ormai era un paese democratico. Con questo qualunque suo rapporto con la democrazia viene annullato, e lo dico con grande dolore ovviamente, perché non sono contenta di questo. Spero che ci sia una resistenza da parte dell'opposizione, spero che sia il momento in cui si capisce finalmente dove si sta andando e ci si opponga con forza e fermezza. C'è una grossa opposizione che non è in grado però di far fuori il governo di Netanyahu e molto indeboliti, giustamente evidente in questi casi, dalla guerra. Vediamo se questa vicenda così incredibile, così drammatica, può portare a una ripresa di una lotta in qualche modo più che raduni intorno a sé un maggior numero di forze e che porti poi alla defenestrazione del governo di Netanyahu, ma anche a un rinnovamento profondo di cui non so quali siano dentro il Parlamento e dentro i partiti le forze volte a questo, un rinnovamento profondo dello spirito, dell'etica e della politica di Israele.
Anche perché appunto lei nel suo libro ha parlato di suicidio di Israele, e questo dal suo punto di vista è un ulteriore passo anche in quella direzione, oltre che, come diceva...
Che è il suicidio finale. A me sembra che votare una legge di questo tipo sia una forma di suicidio. Ha realizzato il suicidio. Ecco.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Veniamo ora alla guerra in Iran, arrivata al 32esimo giorno. Oggi c'è stata una conferenza stampa di Pete Hegseth, il segretario della difesa statunitense. Non ha dato informazioni concrete sulle operazioni degli Stati Uniti, che anzi restano continuamente avvolti nei dubbi, soprattutto per quanto riguarda la possibile operazione di terra, ma ha presentato Hegseth la prosecuzione delle operazioni militari come uno strumento di pressione su il governo iraniano, sostenendo che gli Stati Uniti preferirebbero un accordo, ma continuando a ripetere l'espressione negoziare con le bombe. Cina e Pakistan oggi hanno proposto un piano in 5 punti per la fine della guerra in Medio Oriente, che include un cessate il fuoco immediato, l'avvio di colloqui di pace il prima possibile, la cessazione degli attacchi contro i civili e obiettivi non militari come i siti energetici e il rapido ripristino del passaggio sicuro per le navi civili e commerciali dallo stretto di Hormuz. Intanto però Israele continua a intensificare anche i suoi attacchi sul Libano. Oggi altri 2 soldati ONU sono morti, sarebbero 2 caschi blu indonesiani, portando così a 3 il numero di UNIFIL morti nell'arco di poche ore. UNIFIL ha condannato l'attacco, ha detto che ha avviato un'indagine per determinare ciò che è accaduto, e poi ha detto: gli attacchi deliberati contro i peacekeeper costituiscono gravi violazioni e possono costituire crimini di guerra. I peacekeeper dell'ONU chiaramente non sono gli unici che vengono uccisi dai bombardamenti israeliani, sono 1247 almeno le vittime, ma Israele appunto sta tentando di rapidamente portare avanti l'operazione in Libano. Quale può essere la speranza allora per il paese? Sara Milanese l'ha chiesto a Mauro Pompili, giornalista basato a Beirut.
L'unica speranza per il Libano, risiede in quello che l'Iran continua a ripetere, che se ci sarà un cessato il fuoco deve essere un cessato il fuoco complessivo che prevede anche il Libano, cosa che Netanyahu teme moltissimo, l'ha anche dichiarato, che lui sta spingendo perché le due guerre vengano scorporate. Probabilmente l'Iran questo non lo farà mai, non potrà permettersi di abbandonare chi si è sacrificato per l'Iran, perché in questo mese di guerra comunque Hezbollah ha contribuito molto alla difesa dell'Iran, perché ha sovraccaricato quei famosi e sofisticati sistemi di difesa antimissilistica, antidrone, che hanno permesso anche all'Iran di colpire pesantemente Israele o le basi americane nei paesi del Golfo. Quindi non è stato un sostegno di facciata, ed è stata comunque una voce che circola sempre più frequentemente in Libano, che Hezbollah non sia intervenuto il primo di marzo solo a sostegno dell'Iran in occasione dell'uccisione di Khamenei, ma probabilmente servizi segreti della regione, si vocifera egiziani, abbiano avvisato Hezbollah dell'intenzione di Israele di un attacco a sorpresa via terra. E allora il lancio di quei famosi due missili il primo marzo si sapeva che avrebbe scatenato la reazione di Israele, ma avrebbe anche scatenato la fuga dei civili dal sud del Libano, nel senso che Hezbollah non avrebbe mai potuto combattere sul confine con la presenza dei civili, perché avrebbe significato mettere a rischio migliaia di vite di civili, no? Invece in questo modo, spaventandoli indirettamente, facendoli spaventare, sono andati via e si è aperto questo ligneo di fronte. È una teoria che circola però sempre di più in Libano e circola sempre di più in ambienti ben accreditati, no, quindi l'Iran non credo possa permettersi poi di abbandonare il Libano e di andare ad una trattativa indipendente.
Sì,
e questa è l'unica speranza concreta per il Libano.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Lo shutdown parziale in corso negli Stati Uniti è ormai il più lungo della storia, ha raggiunto i 45 giorni e l'attuale paralisi sta creando il caos negli aeroporti americani per l'assenza degli agenti addetti alla sicurezza e al momento non si intravede una fine. Sentiamo Roberto Festa.
La storia dei salari dei dipendenti della Transportation Security Administration sta diventando sempre più complicata e di difficile soluzione. Era dal 14 febbraio che i 60.000 lavoratori, sono i dipendenti aeroportuali sostanzialmente, non ricevevano lo stipendio. Perché? Perché i democratici al Congresso hanno bloccato i finanziamenti del Dipartimento della Sicurezza Interna, da cui appunto l'amministrazione dei trasporti dipende. Non è che i democratici ce l'abbiano ovviamente con i dipendenti della sicurezza degli aeroporti. Quello che i democratici vogliono è porre dei limiti all'azione degli agenti federali, in particolare quelli dell'ICE, che hanno per mesi terrorizzato intere comunità urbane di immigrati, di americani in tutto il paese. I democratici chiedono quindi regole per gli agenti, la necessità di identificarsi, di ottenere un mandato per entrare nelle case, di avere quindi regole di ingaggio chiare e soggette a verifica. La gran parte dei repubblicani però si oppone a queste restrizioni, a questi limiti, e quindi quando si è trattato di votare il budget per il 2026, i democratici hanno chiesto di scorporare i finanziamenti per il Dipartimento della Sicurezza Interna. Quindi, certo, sono stati bloccati i fondi per gli agenti dell'immigrazione, ma sono stati bloccati i fondi anche dei dipendenti alla sicurezza degli aeroporti, che quindi per settimane non hanno ricevuto lo stipendio. Parte di questi ha continuato a lavorare, altri sono stati lasciati a casa, in centinaia almeno 500 si sono dimessi. Questo ovviamente ha scatenato il caos negli aeroporti americani, con file, attese interminabili, ritardi, proteste, problemi all'immigrazione. Per cercare di ovviare a questi problemi, l'amministrazione Trump ha mandato proprio gli agenti dell'ICE, che ora negli aeroporti svolgono quindi funzioni di sicurezza. Da un punto di vista politico non ci sono stati particolari sviluppi, cioè i democratici si sono detti disponibili a finanziare i dipendenti della Transportation Security Administration, ma non gli agenti dell'ICE. I repubblicani rifiutano di scorporare i fondi per la sicurezza interna e quindi il braccio di ferro, diciamo, va avanti. Tra l'altro adesso per 2 settimane il congresso è chiuso e quindi non si prevede che si possa arrivare ad un accordo in tempi brevi. A questo punto, però, alcuni giorni fa, Donald Trump ha ordinato di pagare gli stipendi ai dipendenti aeroportuali. Lo ha fatto con un ordine esecutivo, cosa discutibile, considerando appunto che il potere di finanziare, di pagare, quindi il potere di distribuire i fondi del governo, non spetta al presidente, ma spetta al Congresso. C'è poi un altro tema ancora più preoccupante, diciamo, cioè gli agenti dell'ICE sono stati mandati a gestire la sicurezza degli aeroporti, sulla base di una presunta emergenza. Ieri Tom Homan, che è il border czar, cioè il responsabile dei confini, ha detto che gli agenti potrebbero restare a presidiare gli aeroporti anche dopo la fine dell'emergenza. Allora, non si capisce a fare cosa, non si capisce quale sia l'emergenza, quale sarà l'emergenza. Di certo, l'allargamento progressivo dei poteri dell'ICE è un segnale che l'amministrazione Trump non ha abbandonato una strategia che si fonda proprio sul ruolo centrale di questi agenti ogni volta che si presenta qualche difficoltà interna. Non è appunto una buona notizia nell'anno in cui gli Stati Uniti sono chiamati a votare nelle elezioni di midterm, elezioni che Trump teme di perdere e per le quali potrebbe ancora una volta dichiarare l'emergenza.
Adesso andiamo in Ungheria, si avvicinano le elezioni del 12 aprile, Viktor Orban sente la pressione perché i sondaggi lo danno in svantaggio e quindi le sue azioni contro l'opposizione sono sempre più aspre. Sentiamo Massimo Congio.
Cresce in Ungheria la tensione man mano che si avvicina la data del 12 aprile, quella delle elezioni politiche che vedranno le forze governative misurarsi con un avversario particolarmente insidioso. Il partito Tisza, guidato da Peter Moyer, ex membro del Fidesz, forza politica del primo ministro Viktor Orban. Tra le parti è nato uno scontro politico senza esclusione di colpi e di accuse reciproche che caratterizzano la campagna elettorale in corso. Uno scontro tra le forze governative che cercano in ogni modo di restare al potere e l'opposizione che prova a sottrarglielo, il tutto in modo esasperato. Le tensioni di questo periodo non risparmiano praticamente nessun settore, ne sa qualcosa ad esempio il giornalismo d'inchiesta che denuncia attacchi ai suoi danni da parte dell'esecutivo. Attacchi che la stampa indipendente subirebbe attraverso querele e tentativi da parte del potere di screditare i giornalisti politicamente lontani dal governo. Ma non è tutto. Si parla infatti di episodi di spionaggio e danni di giornalisti non allineati col potere. Uno di essi riguarda un giornalista della testata Politico. Il suo nome è Szabol Csapányi, che ha visto diffondere su YouTube la registrazione intercettata di una conversazione privata di 9 minuti intercorsa tra lui e un funzionario dell'Unione Europea. Materiale di questo genere è stato pubblicato anche dal portale di notizie Mondiner vicino al governo. Il giornalista aveva dato notizia dello scambio di informazioni delicate tra il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó e quello russo Sergei Lavrov. Il capo della diplomazia ungherese ha quindi accusato Csapányi di aver collaborato con servizi segreti stranieri, un'accusa che lo descrive come figura connivente con poteri esterni, a loro volta in combutta con l'opposizione, secondo l'esecutivo, che in questo modo ha cercato di distogliere l'attenzione generale dalle rivelazioni riguardanti i rapporti fra Szijjártó e Lavrov. Va considerato che Csapányi, impegnato in indagini sui legami fra il governo Orban e Mosca, è noto per essere già stato vittima dello spyware Pegasus, il software acquistato dal governo per spiare gli oppositori, e risulta che il caso del giornalista di Politico non è un caso isolato, né semplicemente un episodio di quest'ultimo periodo. Il premier e i suoi dal canto loro intensificano le accuse nei confronti di Kiev di interferire nella campagna elettorale ungherese e dell'opposizione di prestarsi ai giochi del presidente ucraino Zelensky per danneggiare l'attuale governo e i suoi sostenitori.
Andiamo in Francia, la segretaria del Partito dei Verdi, Marine Tondelier, ha annunciato la sua gravidanza e la sua non intenzione di rinunciare alle presidenziali del 2027 e online gli utenti hanno criticato la sua scelta. Sentiamo Veronica Gennari.
È successo senza che me lo aspettassi. È una notizia bellissima dal punto di vista personale, anche se in un contesto attuale è molto preoccupante. Ma insomma, è così. Si comincia a vedere, quindi ho deciso di annunciarlo ufficialmente, prima che la gente inizi a capirlo, chiedendosi cosa stia succedendo. Queste sono le parole con cui lunedì 30 marzo Marine Tondelier, la leader degli ecologisti francesi, ha annunciato di essere incinta. A 39 anni e con un bambino di 7, Tondelier non ci sperava più e aveva abbandonato da tempo i trattamenti e le terapie. Questo è, come dice lei stessa, un bébé miracle, un bambino miracolo. Insieme all'annuncio della gravidanza, la leader ha confermato anche il suo impegno politico. Tondelier resta la candidata dei Verdi alle presidenziali del 2027. Una campagna presidenziale durante la gravidanza e poi con un neonato, per quanto ne so, non è un evento che si è verificato spesso nella storia politica francese, né tantomeno all'estero. Questo solleva inevitabilmente molte domande e si preannuncia come una sfida, ne sono consapevole, ma ho deciso di non scusarmi per questa buona notizia, ha scritto sui suoi social media. Ma Tondelier non si è limitata ad annunciare la gravidanza, bensì ha deciso di condividere a pieno il suo percorso, le luci e le ombre della maternità. In questo paese ho vissuto tutto il percorso. È un tema molto politico di cui non si parla abbastanza in ambito politico. Ci sono molte cose da migliorare e ce ne occuperemo. Marin Tondelier e il suo compagno hanno infatti vissuto una realtà che in Francia riguarda circa il 15% delle coppie, la lotta contro l'infertilità. La leader dei Verdi ha dichiarato di essersi sottoposta per anni a diversi trattamenti, dalla procreazione medicalmente assistita alla fecondazione in vitro, delle pratiche che toccano sia il corpo della donna che la sua relazione di coppia e che Tondelier ha portato avanti insieme ai suoi impegni politici. L'ecologista non si limita a questo e nel suo discorso annuncia anche di aver vissuto degli aborti spontanei. È vero che non se ne parla mai e quindi quando ci capita ci coglie di sorpresa. Eppure una gravidanza su 5 si interrompe prematuramente e questo riguarda una donna su 3 nel corso della sua vita. Siamo preparate a tutto questo in quanto donne? No. Un tema che da privato diventa pubblico e, come afferma la stessa Tondelier, politico. Un'intervista sul plateau della televisione LCI e un lungo post. Su X, i commenti degli utenti non mancano. Dare la priorità a una campagna presidenziale piuttosto che alla salute del bambino. Bisogna proprio essere fuori di testa, scrive un utente, seguita da altri che sostengono che se Tondelier resterà in politica non sarà una buona madre. Altri utenti ancora l'accusano di strumentalizzare la sua gravidanza per conquistare voti, mentre altri considerano vergognoso parlare di certi temi sui social media. L'annuncio della leader dei Verdi sembra quindi porre una domanda che trascende il suo caso personale e le presidenziali francesi. Nel 2026 una donna deve ancora sacrificare la sua carriera per vivere la maternità? Essere madre ti rende una politica peggiore? La maternità e l'infertilità sono temi politici o devono ancora essere relegati alla sola sfera personale?
In Spagna, intanto, il governo di Pedro Sánchez ha lanciato un'iniziativa per monitorare i contenuti di odio sui social network. Giulio Maria Piantedosi.
Y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado odio.
Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha presentato una nuova iniziativa per monitorare i contenuti tossici sui social network, un'iniziativa che si chiama Odio e in sostanza si tratta di un radar alla ricerca di fake news, contenuti che incitano all'odio e alla polarizzazione nelle reti sociali. L'obiettivo è quello di rendere visibili i meccanismi profondi dei social network per proteggere la democrazia. Il sistema utilizzerà l'intelligenza artificiale insieme alla revisione di esperti umani. Odio analizzerà le principali piattaforme come X, TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. L'algoritmo cercherà di misurare quanto i discorsi di odio sono diffusi e quanto vengono amplificati. L'intelligenza artificiale scansionerà i social in tempo reale e identificherà i contenuti sospetti. Poi un team di esperti revisionerà i dati. Lo strumento distinguerà tra i discorsi di odio puro potenzialmente illegali e le narrazioni discriminatorie che alimentano la polarizzazione. Verranno misurati parametri specifici come la prevalenza dei messaggi d'odio sul totale degli utenti e la loro capacità di diventare virali. Il risultato sarà un ranking pubblico dove si potranno confrontare i contenuti delle diverse piattaforme. L'idea è quella di segnalare quali social combattono l'odio e quali invece permettono che diventi un business. Si tratterà insomma di una specie di impronta digitale dei contenuti tossici sui social network. L'obiettivo è ambizioso: portare alla luce e segnalare i contenuti polarizzanti e allo stesso tempo costringere i giganti del web a risponderne pubblicamente.
Para impedir el impacto social y democrático que estos...
Chi inquina il dibattito deve pagarne il prezzo sociale e politico. Per Sánchez i discorsi d'odio sono un'arma utilizzata per intossicare i giovani e favorire l'ascesa dell'estrema destra.
Porque empieza a generar responsabilidad.
Tuttavia il progetto non è esente da polemiche e da dubbi tecnici. Alcuni critici parlano di rischi di censura e mettono in dubbio i criteri con cui verrà definito l'odio sulle reti sociali. Resta da vedere poi se una legislazione locale potrà davvero condizionare i giganti globali guidati da figure controverse come Elon Musk.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva. Questa sera la nazionale di calcio italiana sfiderà quella bosniaca per la qualificazione ai mondiali. La partita si giocherà a Zenica in Bosnia e lì Luca Parena ha raggiunto Gianni Galleri, giornalista e scrittore esperto di calcio e Balcani. Prima di sentire l'intervista, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Un appuntamento con la storia, perché per la Bosnia si tratterebbe della seconda partecipazione a un mondiale dopo quella, ironia della sorte, del 2014, e rappresenta anche l'ultima per noi. In città, a Zenica, c'è un grandissimo fermento. Già stamattina alle 8 le strade erano, non dico piene, ma piuttosto affollate. Il clima, diciamo, quello proprio meteorologico, ha dato un'ulteriore ragione di interesse, perché sulla Bosnia è caduta molta neve, anche se Zenica in questo momento è pulita, ma c'è un cielo che minaccia se non altro pioggia, se non forse addirittura neve. La zona dello stadio è tutta chiusa per ovvi motivi di sicurezza, ma è piena di persone che passeggiano, che girano, che sorvegliano il loro stadio. Parlo ovviamente delle figure di calcio e tifosi della città di Zenica, che ha una grandissima tradizione calcistica con il Celik, che rappresenta proprio una delle identità della città.
Che cosa rappresenta la nazionale di calcio per i bosniaci?
La nazionale di calcio per i bosniaci è una sorta di specchio non completamente riflettente, nel senso che noi parliamo di Bosnia e parliamo di una nazione che è composta da tre grandi etnie: bosniacchi musulmani per il 50%, i serbi per il 30% e i croati per circa il 15%, più altre piccole minoranze. Questa è un po' la nazionale dei bosniaci in qualche modo, perché tradizionalmente i serbi tifano la Serbia, i croati guardano verso Zagabria e non verso Sarajevo. Tuttavia queste sono ovviamente delle semplificazioni, anche perché poi ci sono tantissime situazioni di matrimoni misti e quindi di figli che hanno magari un genitore croato, un genitore bosniaco, però è innegabile che la componente musulmana sia quella che più è rappresentata nella nazione. Lo scopo, la grande scommessa di chiunque guidi questa squadra è quella di farla diventare sempre più la nazionale di tutti.
Che cosa significherebbe tornare ai mondiali per questo paese?
Una, diciamo, similitudine che mi è piaciuto molto fare in questi giorni è che non so se vi ricordate, nel 1990 Haji Begic sbaglia il rigore contro l'Argentina e quel famoso rigore di Faruk avrebbe potuto salvare la Jugoslavia. Oggi io trovo un parallelismo con la partecipazione ai mondiali, che forse non salverà la Bosnia, ma sicuramente potrebbe significare una nuova sorta di primavera per questa nazione, che potrebbe proprio unirsi e andare insieme verso il mondiale americano.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.